Capiago, esercizi spirituali dell'agosto 2011 con padre Elia Citterio. Lezione dell'ultimo giorno. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, da 31 a 46. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re a quelli che saranno alla sua destra dirà: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?» E il re risponderà loro: «In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: «Via lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato». Anch'essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito?» Allora egli risponderà loro: «In verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me». E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna.
Quando la liturgia fa proclamare questo brano di Vangelo, il giudizio finale, lo accompagna con l'antifona sull'agnello immolato. Allora, quello che istintivamente, come clima, noi vediamo in questa parabola va modificato, perché la liturgia suggerisce un altro clima per la lettura, cioè si parla di re, si parla di giudizio, di inappellabilità di giudizio, ma dentro la figura dell'agnello immolato, cioè di colui che è morto per amore nostro, è lo stesso che poi emette il giudizio. Il clima è legato al mistero dell'amore, non altro. C'è come una doppia rivelazione in questo brano. Ora, la prima: proprio quel Gesù che è nato, vissuto, ha patito, è morto ed è risorto, è proprio lui quel figlio di Dio che emetterà il giudizio. È la stessa persona. A un dato momento tutti si accorgeranno di questa verità. Sarà una verità palese, evidente, con questa particolarità. Il figlio è presentato con l'immagine di uomo, pastore e re. E si parla della venuta nella gloria, ma non si dice in cosa consista questa gloria. Se noi immaginassimo che la gloria allude a quella potenza di Dio che atterrisce o annichilisce, come un certo ascolto della parabola farebbe presumere, noi saremmo fuori pista. Non è ancora detto in che cosa consista questo apparire nella gloria. Poi la seconda rivelazione, che è introdotta dalle parole non così usuali in Matteo: in verità vi dico. C'è come un ingresso, un accesso, diciamo, solenne a questa verità. Quale? Allora Dio, con quel giudizio, rivelerà il segreto del suo agire nel mondo fin dalla sua fondazione. E la verità che apparirà, ma che già è a fondamento della storia del mondo, e che nell'ascolto della parola noi dobbiamo imparare a percepire, è questa: Dio è solidale con l'umanità, tanto che chi tocca un uomo tocca Dio, chi onora un uomo onora Dio, chi disprezza un uomo disprezza Dio. Questo è il segreto su cui si regge il mondo, ma questo segreto è incluso in un mistero che la Scrittura definisce secondo questa immagine. Quando noi pensiamo a Gesù immolato, noi lo vediamo in un momento della storia e questo non ci fa problema. Ma quando la Scrittura dice che l'agnello, che è Gesù, è immolato fin dalla fondazione del mondo, cosa possiamo intendere? Allora il mistero è legato al fatto che tutto lo svolgimento della storia che avviene nella sofferenza resta vincolato a questa figura dell'agnello che sì è immolato, ma per dar la vita e per mostrare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini. Noi è come se non lo cogliessimo più. Quando in questa parabola si esprime la verità di Dio nel mondo, si dice Dio è solidale con l'umanità. Questo comporta che se il segreto di Dio è questo, è colto in questo mistero della immolazione fin dalla fondazione del mondo, è il principio di rivelazione che ci accompagna nella vita. Noi progrediamo nella nostra vita di tanto in quanto questo principio diventa attivo, evidente, accolto per il nostro cuore. Poi questa parabola, per poterla, diciamo, seguire nello svolgimento di questo segreto e mistero, usa dei toni e delle immagini adeguate che noi non riusciamo a cogliere subito. Ed è per questo che quando sostiamo davanti alla parola che viene proclamata, allora dobbiamo imparare a sintonizzarci su questi toni e sulle immagini che vengono usate. Allora, si parla di regno, di eredità del regno. Ma di che natura è questa eredità? Allora, l'eredità è proprio la comunione con quel Figlio di Dio fatto uomo, agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo, di cui noi potremo godere ormai pienamente lo splendore di amore. E si godrà insieme. C'è un'immagine di nozze che non è espressa direttamente, ma viene usata per esprimere l'intimità che si crea nell'accogliere questa eredità del Figlio, questa comunione con il Figlio. Allora ascoltate l'eco delle parole del Re: venite. Quel venite, provate a collegarlo a tre espressioni della Scrittura. Una è nel Cantico dei Cantici, quando lo sposo invita la sposa: vieni. Pensate alla fine delle Scritture, quando lo Spirito grida alla Chiesa: vieni, e la Chiesa grida allo Spirito: vieni. E poi c'è l'espressione di Gesù che abbiamo anche già commentato: venite voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Quel venite benedetti sta dentro l'eco di questi tre. Ne potete trovare altri nella Scrittura, ma questi mi sembrano espressivi. Allora, questo allude all'immenso desiderio di Dio dell'uomo e al bisogno, che poi si trasforma in desiderio accolto, dell'uomo, da parte dell'uomo, di Dio. Le nozze, l'immagine delle nozze, l'eredità del regno, dice che questi due desideri si incontrano. E questo incontro costituisce lo splendore della gloria di Dio per l'uomo, che è amore condiviso. Poi c'è il giudizio. C'è una cosa assolutamente strana in questo giudizio, perché il Re, quando giudicherà, rivelerà il senso insospettato delle nostre azioni di cui non abbiamo coscienza. Quando al primo gruppo il Re dice: venite benedetti, perché? Gli altri devono dire: ma guarda che ti sbagli, quando mai? Secondo gruppo: andate via, perché non avete fatto? Stessa reazione: guarda che ti sbagli, quando mai? Notate però la differenza. Il primo gruppo, quando dice guarda che ti sbagli, lo dice a partire da una grande indegnità. Ha detto: Signore, tu ci stai dando una cosa che noi non meritiamo. Lo dicono con quella confidenza di: non possiamo, non abbiamo titolo per questa cosa, perché ci dai questa cosa? Secondo gruppo, la reazione è: ti sbagli, come dire, la facciamo franca ancora una volta, guarda che hai sbagliato. La differenza tra i due gruppi è dato da questo atteggiamento, l'uno, di indegnità, di non merito, e gli altri di scusa. È l'ultima giustificazione che avanzano. La cosa, ripeto, strana è che siccome nessuno dei due gruppi ha coscienza del senso vero delle sue azioni, solo il re la rivelerà. E al re piacerà la risposta dei primi, e non quella dei secondi, perché i primi riveleranno la sincerità del loro cuore. E la sincerità sta nel fatto che, pur facendo il bene, noi non meritiamo nulla rispetto a Dio. Allora vuol dire che il cuore sta aperto a quello che è la rivelazione di Dio, a quello che è l'offerta di comunione con Dio, e proprio questa apertura attira il dono di Dio. Gli altri invece, che si devono giustificare, sono sempre lì a stabilire i paletti: qui mi puoi dare, qui non mi puoi dare. Ma questo rivela la menzogna del loro cuore. Sincerità e menzogna non si rivela semplicemente nelle nostre azioni, ma nelle intenzioni segrete che portiamo nelle nostre azioni. I cuori non sentono solo il bene o il male che noi facciamo, sentono se noi li accogliamo o li respingiamo. Questo denota la sincerità. Questa sincerità è quella che godrà della rivelazione di Dio. E richiamo, nella scrittura non è imputato all'uomo nessun peccato se non la menzogna. E la menzogna è la autogiustificazione nei confronti di Dio. Mettetela sotto la luce che volete, con tutte le vostre buone ragioni o no, se si tratta di autogiustificazione, questa cosa non vi permetterà mai di godere il dono di Dio. Ora, questa visione, perché la parabola illustra proprio la visione della rivelazione di Dio, mentre esprime la visione più radicale dell'etica, quando tu hai toccato un uomo, hai toccato Dio, e non si dice hai toccato un uomo buono, cattivo, bello, brutto, che merita o non merita, hai toccato un uomo, hai toccato Dio, è la visione più radicale dell'etica, ma è anche la visione più divina dell'umanità. Il nostro cuore è fatto su questa visione divina dell'umanità. Tutte le volte che noi non ne accogliamo lo splendore, noi calpestiamo il nostro cuore e calpestiamo quello degli altri. E neanche ci accorgiamo, e per di più ci giustifichiamo. Questa è la cosa che verrà messa in evidenza, ma non per sapere quello che avverrà allora. È messa in evidenza nella parabola per dire dove giocate la vita, su che segreto.